Buongiorno a tutti e a tutte. Anche oggi parliamo del Deposito Nazionale per le Scorie Radioattive, di cui si è avuta notizia il 5 gennaio ultimo scorso delle aree individuate come aree potenzialmente idonee ad ospitare questo deposito, con un avviso pubblico fatto dalla Sogin, la società che in sigla significa Società Gestione Impianti Nucleari, ma che, come abbiamo raccontato nelle trasmissioni precedenti, è stata incaricata anche praticamente di tutte le attività inerenti alla realizzazione di questo deposito, ivi compresa la selezione del sito e la campagna informativa che dovrebbe accompagnare la scelta definitiva di questo luogo, e siamo appunto in questa fase qua, perché con la pubblicazione di questa carta nazionale dove sono indicate queste aree è iniziato anche una sorta di conto alla rovescia, che ha 60 giorni di tempo per essere portato a termine, dove tutti i soggetti interessati, in primo luogo i comuni, gli enti locali, quindi regioni, province e appunto comuni, ma anche tutti coloro, cittadini, associazioni che volessero fare dei commenti, a presentarli, questi commenti, in forma scritta alla Sogin stessa, e dopo aver consultato, così si assolve, con questo termine, l'aspetto della informazione all'opinione pubblica, alla popolazione, dopo aver consultato i documenti che Sogin ha messo a disposizione in forma digitale. Quindi si possono scaricare dal sito depositonazionale.it e sono tanti questi documenti, sono 350 documenti più o meno, molto tecnici, molto specializzati, quindi di difficile comprensione, che comprendono e che includono sia tutta la parte che riguarda come si è arrivati, il modo in cui si è arrivati a definire, identificare questi 67 aree in tutto il territorio nazionale, e qui sono circa 100 i documenti a disposizione, e a 230-240 documenti viceversa riguardano la progettazione e la realizzazione del deposito nazionale e anche del cosiddetto chiamato parco tecnologico che è annesso al deposito nazionale. In realtà, per la precisione, il tutto si chiama area del parco tecnologico entro cui è inserito il deposito, ma questo è un dettaglio che ha poco significato. E abbiamo raccontato un po' come si è arrivati a questo, le tappe, il periodo lunghissimo. Questa storia è cominciata a metà degli anni 90, quindi sono la bellezza di 25 anni che si studia, si parla e si studia con alterne vicende la definizione di questa struttura, il cui scopo è quello di raggruppare tutti i rifiuti radioattivi che ci sono in Italia, provenienti sia dal vecchio piano nucleare, cioè dalle centrali nucleari, dalle quattro centrali nucleari chiuse dopo il referendum del 1987 e che sono ancora in fase di smantellamento, di dismissione, e quindi da lì tutta una serie di rifiuti radioattivi che sono stati prodotti in questa operazione, oltre a il combustibile nucleare che vi era presente. E questo rappresenta il grosso della della totalità dei rifiuti nucleari, stimato in oltre 70.000 metri cubi di rifiuti a bassa e bassissima attività. E poi c'è un altro quantitativo di rifiuti di più alta attività radiologica, che una volta si chiamavano di terza categoria, adesso non si chiamano, non sono più suddivisi per categorie ma per livello di attività radiologica. Comunque questa parte, che è più piccola, grosso modo stimata a 15.000-17.000 metri cubi, anch'essa sarà immagazzinata nello stesso sito ma in un edificio diverso. Quindi questo deposito nazionale in effetti è composto di due grandi edifici, uno che ospiterà i rifiuti a piccolissima e piccola attività e l'altro che ospiterà più piccolo rifiuti ad alta attività, media e alta attività. E sinteticamente questo. Però oggi quello che è sulle prime pagine, diciamo, c'è stato per qualche giorno, poi già adesso non se ne parla quasi più, è appunto l'attenzione concentrata su questa carta nazionale dei siti, e che comprensibilmente ha visto delle reazioni immediate da parte sia delle regioni interessate sia e soprattutto dei comuni interessati, di cui adesso cerchiamo di dare una panoramica rapida. Se le aree, intanto diciamo subito che se le aree individuate sono 67, i comuni interessati sono 70, perché tre in più, non perché ci sono tre comuni in più, ma perché le aree individuate a volte insistono su due territori diversi, appartenenti quindi come confini amministrativi a due comuni diversi, quindi da qui quella piccola differenza. Detto questo, le regioni interessate sono il Piemonte, la Toscana, il Lazio, la Basilicata, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna, quindi anche le due maggiori isole italiane. Nel Piemonte sono state individuate 8 aree, 2 in provincia di Torino e le altre 6 in provincia di Alessandria, con comuni che così, per alcuni è stata una vera sorpresa essere nominati dentro questo elenco, mentre per altri già in qualche modo si aspettava una indicazione del genere, per esempio Bosco Marengo, che è in provincia di Alessandria, perché su quel sito era già stata costruita negli anni 70 una fabbrica di combustibile nucleare, la fabbricazione nucleari, che è stata dismessa praticamente in modo definitivo qualche anno fa, quindi il processo di smantellamento è stato ultimato, e quindi un comune come quello di Bosco Marengo era sicuramente atteso essere presente nella lista, mentre invece altri comuni dell'Alessandrino come Sessadio, come Quarniento, magari per chi noi che abitiamo qui a Roma nel Lazio dicono poco, ma sono veramente piccoli comuni, vocazione agricola. Quasi tutti di questi comuni interessati, diciamo subito che uno dei criteri che sottintende alla selezione dei siti è quello di non scegliere aree vicine ad altri insediamenti industriali, soprattutto se questi insediamenti industriali sono possano essere soggetti a rischi particolari, cioè di esplosioni, di incidenti gravi che potrebbero coinvolgere il deposito. Insomma, anche qui ne abbiamo accennato nelle trasmissioni precedenti, lo faremo ancora, su quali sono stati i criteri di esclusione per arrivare a individuare su tutto il territorio nazionale queste 67 aree, Però insomma adesso per dare proprio una minima percezione di quali comuni stiamo parlando, facciamo questo rapido esame, no, dell'elenco. E allora abbiamo detto in Piemonte 8 aree con 6 in provincia d'Alessandria e 2 in provincia di Torino, e poi si scende subito al centro Italia con 2 aree in Toscana, che sono una in provincia di Grosseto e una in provincia di Siena, nei comuni di Pienza, per quanto riguarda la Toscana, e Treguanda, e Campagna in provincia di Grosseto. Proprio queste 2 aree in Toscana, poi magari faremo dei commenti, sono proprio anomale, no? Pensate, insomma, Pienza per esempio è città, gioiello di quelle dove una certa intellettualità, ma non solo intellettualità, insomma, quelle cittadine toscane tipiche che si presentano un po' come le bomboniere, molto ben confezionate, dove è un vivere beato e tranquillo per chi se lo può permettere, ovviamente, e quindi piena di fascino anche culturale, di manifestazioni, di presenze e così via. Sentirsi messa in lista, ritrovarsi in lista su queste aree già ha suscitato e ha mobilitato parecchi esponenti della cultura e non solo, che cercheranno, insomma, in tutti i modi di farla uscire da questo elenco, come del resto avviene per tutti i comuni, insomma, dato che si riscontra in ciascuno di questi comuni interessati e nelle rispettive province, è quello di dire qui no. Che sì, è generalmente il criterio del fatelo dove vi pare, ma non a casa mia, però questa volta articolato in una maniera più presentabile, no? Che è quella di dire vabbè, ma qui ci sono altre attività, e ognuno ovviamente cerca di valorizzare le vocazioni del territorio, quindi essendo in maggioranza territori agricoli vengono fuori le specificità del territorio italiano, e quindi per esempio nella zona del Piemonte il discorso dei vini, quindi siamo alle pendici del Monferrato, quelle zone lì, per cui la strada dei vini, per cui la produzione vinicola di un certo pregio. In Toscana, l'ho già detto, Pienza, insomma, altro tipo di e caratteristiche. Tutta la provincia di Viterbo, per quanto riguarda il Lazio, ci sono 20 aree nella provincia del Lazio con una serie di comuni impressionante. Anche qui il discorso che viene portato avanti sono le specificità del territorio, e quindi si va dalla produzione delle nocciole, che è una produzione tipica dell'Alto Lazio, ad altre forme di vocazione agricola, di biodiversità e così via. Brevemente per i comuni dell'Alto Lazio, c'è Montalto di Castro, anche qui c'era da aspettarselo. Montalto di Castro, ce lo ricordiamo tutti e tutte, era destinatario della quinta e sesta centrale nucleare del nuovo programma nucleare varato negli anni fine 70-80, e era in costruzione la centrale nucleare di Montalto di Castro, manifestazioni eccetera eccetera, quindi il comune di Montalto non si sono meravigliati di essersi trovati in questa lista. E però altri comuni lì vicino, come Tuscania per esempio, altro gioiello della storia etrusca e non etrusca, lì siamo in zona anche di necropoli e così via, oppure Tessennano, o ancora comuni che stanno viceversa un po' più all'interno, no? Quasi ad arrivare alla zona di Orte, come Vignanello, Gallese, si sono improvvisamente trovati in questa lista, Corchiano o addirittura Soriano del Cimino, per chi lo conosce, magari qui a Roma siamo più abituati a conoscere queste zone, Vasanello per esempio, altro piccolo comune caratteristico, eccetera, si sono ritrovati in questa lista inaspettatamente e quindi si stanno sviluppando anche qui tutta una serie di iniziative. Sul Lazio va fatta una puntualizzazione: è la regione con più aree individuate, Lazio, diciamo, limitatamente alla provincia di Viterbo, tutte le altre province del Lazio il territorio non sono state interessate, solo la provincia di Viterbo, per una serie di, anche qui, di criteri geologici, soprattutto, quindi fisico-geologici. E quindi insomma è evidente che tutta la provincia lì è mobilitata nei riguardi di questa situazione, e in particolare il comune di Canino è uno tra dei comuni d'Italia, di tutta questa lista, che vede una consistente parte del suo territorio, più di 1.000 ettari complessivamente, perché sono più aree che sono state individuate all'interno del territorio amministrato dal comune di Canino, per un valore complessivo di più di 1.000 ettari. Ce n'è una da 700 ettari, ce n'è un'altra da 290 e così via, perché ogni area individuata ha una dimensione diversa. Quindi questo è significativo comunque, perché Canino complessivamente è in cima alla classifica da questo punto di vista. Poi si passa alla Puglia Basilicata, e che insieme assommano 17 siti, e qui un'altra caratteristica: in Basilicata sono parecchi in provincia di Matera e due in provincia di Potenza, tra cui spicca il comune di Genzano di Lucania. No, sono di più in provincia di Potenza, scusate, sono 6 in provincia di Potenza, ce ne sono 6 aree individuate, di cui 5 di queste aree sono tutte nel comune di Genzano di Lucania, che credo sia proprio in testa alla classifica. Subito dopo viene Canino, per quantità di terreno proprio complessivamente attribuibile alla costruzione di questo deposito. Quindi quasi 1.300 ettari nel solo comune di Genzano di Lucania sono stati individuati come aree potenzialmente idonee. E poi, per quanto riguarda la Puglia, ce ne sono 3 in provincia di Bari, che sono Altamura, soprattutto il comune di Altamura, e poi la terza, che viceversa è in provincia di Taranto. Quindi e ce ne sono praticamente 2 province interessate e 2 comuni interessati, anzi 3, perché un pezzo di 2 aree appartiene anche al comune di Bari. Quindi non solo come provincia, ma anche come comune Bari è interessato, allo stesso modo di Matera, che è interessata sì come provincia, ma è interessata anche come comune. Quindi una parte di un'area individuata insiste anche sul comune di Matera. E poi restano le 2 isole, dove in Sicilia sono stati individuati 4 siti, 2 in provincia di Trapani, 1 in provincia di Palermo e 1 in provincia di Caltanissetta. E questa è una vera anomalia, insomma, perché nessuno si aspettava la presenza sia della Sicilia che della Sardegna. Ma veramente la Sicilia, per tantissimi motivi che poi con calma cercheremo di analizzare, è proprio una presenza inaspettata. Altrettanto si può dire della Sardegna, anche se da un punto di vista geologico qualcuno potrebbe dire: perché escludere la Sardegna, che ha delle caratteristiche quasi perfette, no? Sotto certi punti di vista, per l'assenza di terremoti o quasi, quindi un'ottima caratteristica sismica da questo punto di vista qua, per scarsa densità di popolazione, non presenza di zone industriali, quindi distese ampie di territorio dove non ci sono localizzazioni di carattere antropico, per cui insomma il criterio è che un manufatto di questo tipo, un deposito di questo tipo, deve stare il più distante possibile da tutta una serie di attività e deve rispondere da un punto di vista geofisico ma anche idrogeologico a tutta una serie di cose. Di qui la scelta della Sardegna, che annovera 14 siti, e ci sono comuni, per esempio c'è il comune di Oristano, c'è il comune di Usellus Albagiara, ma poi ci sono comuni che insomma, a leggerli per la prima volta uno resta, paesini veramente mai sentiti nominare, e Gergei, Paoli Abbarei, Villamar, Mandas, Siurgius, Donigala, Guasila, Ortacensus, quindi sono comuni veramente piccoli che sono stati interessati da questa investigazione, e per un totale di in Sicilia 916 ettari complessivamente sono stati individuati, cioè le quattro aree assommano in totale a 916 ettari, in Sardegna 3490 ettari, tra Puglia e Basilicata gli ettari complessivi sono 6500, per quanto riguarda Toscana e Lazio sono 7.884 e 2.994 per il Piemonte, quindi facendo una graduatoria dal punto di vista della quantità di terreno, della possibilità, quindi come estensione complessiva, sicuramente il Lazio è in testa a tutti, perché poi i due siti della Toscana sono veramente piccoli e quindi il Lazio complessivamente, la provincia di Viterbo in particolare, anzi solamente la provincia di Viterbo, annovera più di 7.000 ettari a disposizione per realizzare questo deposito. Di qui immaginiamo, insomma, i giornali non ne hanno più parlato, però insomma, noi siamo ovviamente in continuo contatto, legame con associazioni, movimenti e così via, che ci aggiornano sulle iniziative di ogni tipo che si fanno, dibattiti che si fanno, alcuni in presenza, pochi, pochissimi per la verità, altri col metodo diciamo del webinaire, cioè delle conferenze telematiche e così via, e insomma cosa si va definendo già come prima risposta a questa carta nazionale dei siti, che è proprio la cosa più semplice che si dice, è che c'è poco tempo per esaminare questa documentazione, 60 giorni di tempo, come ho detto, per esaminare una documentazione molto complicata, che è così come viene fornita adesso, uno dice beh, ti mettono a disposizione un sacco di roba, e la differenza abissale è questa, che il frutto del lavoro di decenni, perché ci stanno lavorando da decenni, e non solo la Sogin, ci ha lavorato l'Enea, ci ha lavorato il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ci ha lavorato l'Ordine dei Geologi, ci hanno lavorato tutte le maggiori istituzioni scientifiche che hanno a che fare con problemi di questo tipo, il cui sapere è già un sapere particolare, non di facile comprensione e trasmissione a tutti e tutte, e in più è un sapere ormai condensato, cioè immaginiamo il lavoro di centinaia di specialisti, ognuno nella sua disciplina, che viene trasferito e trascritto in 350 documenti con un lavoro dietro di decenni. Tu me lo fornisci, me lo metti a disposizione, tu ci hai lavorato decenni, eravate tutti bravi, laureati e compagnia bella, e io lo dovrei esaminare in 60 giorni, che sono cittadino o cittadina qualunque che assolutamente a digiuno di queste cose, e vorrei capirne certamente molto di più di quello che mi è dato capire adesso, se non arrivare al vostro livello, ma questo dovrebbe essere almeno consentito, ma certamente i tempi a disposizione, questi 60 giorni non sono sufficienti. Di qui che cosa sta venendo fuori? Che anche all'interno delle istituzioni, in particolare dei partiti che siedono in Parlamento, un tentativo di inserire da qualche parte, si parlava del decreto mille proroghe da approvare a giorni non pochi, ma fra qualche settimana, che allungasse questo periodo di consultazione, questi 60 giorni a disposizione, li facesse diventare 120 giorni, così da studiare meglio le carte. Ora, a parte il fatto che qui la crisi di governo rischia di far saltare tutto, anche questo aspetto qui, per cui rimane la fredda procedura prevista dal decreto legislativo 31 del 2010, in cui fissa in 60 giorni di tempo il periodo per cui è possibile fare dei commenti scritti, e per cui se non c'è un governo che cambia queste cose sarà difficile e che intervenga un'entità astratta a modificarlo. Però la domanda è, e su questo dicevo si stanno muovendo i 5 Stelle, si sta muovendo più discretamente il Partito Democratico, si sta muovendo la Lega, si sta muovendo anche i partiti di centrodestra, che sono sempre stati favorevoli al nucleare. E quindi insomma, no, con tutte le ambiguità che questo comporta, però c'è proposta di un emendamento proposto da tutto lo schieramento della Lega, tutti e 131 deputati della Lega presenti alla Camera, che hanno proposto un emendamento in cui chiedono sì l'allungamento dei tempi, ma poi mettono avanti una serie di argomentazioni che sono estremamente ambigue, pelose, proprio il caso di dire. Perché cominciano a dire: in Sardegna no, bisogna tener conto di certe specificità della Sardegna, perché povera Sardegna è così. A Matera no, perché ci sono le chiese rupestri e così via. Ma più che altro, questa presa di posizione a tutela di quel pezzetto di Basilicata rappresentato dalla provincia di Matera o dell'intera regione Sardegna serve alla Lega per dire: sicuramente in Piemonte non va bene, perché in Piemonte c'è la strada dei vini. Insomma, nero su bianco questo, adesso lo sto sintetizzando. Quindi è proprio un ragionamento, dire campanilistico non è corretto, ma sicuramente di proteggere le proprie rappresentanze, la propria presenza sul territorio. Il Piemonte è amministrato dalla Lega insieme al centrodestra, ovviamente, e quindi diciamo, che fai? Arrivano le telefonate dei sindaci dei comuni d'Alessandria e dell'Alessandrino e tu non gli dai ascolto. Qualcosa devi fare, però in modo estremamente contraddittorio, perché la Lega è sempre stato uno sponsor, a parte del nucleare, ma per esempio della Sogin. La Lega ha sempre ci ha messo i suoi uomini, ha voluto certi personaggi che poi sono finiti anche sotto inchiesta, eccetera eccetera, e al pari degli altri componenti del centrodestra, in primo luogo Forza Italia. Ce lo ricordiamo tutti, il governo Berlusconi del 2003, che mise a capo della Sogin, tanto dichiarò l'emergenza nucleare perché la Dora Baltea, che sta vicino a Saluggia, un centro dove ci sono parecchie scoriche radioattive, era straripata per l'ennesima volta. Non era una novità, ma Berlusconi lo scoprì perché gli faceva comodo in quel momento, dichiarò l'emergenza nucleare in 5 regioni italiane, nominò un commissario straordinario nella figura del generale Carlo Gean, che poi divenne anche presidente di Sogin immediatamente dopo, e fecero quel decreto che tutti ricordiamo, il decreto Scanzano, dove individuava a Scanzano il sito nazionale per porre tutta questa roba addirittura sottoterra, cioè voleva fare un deposito geologico, quindi fare un grande buco, scavare e mettere la roba là. Quindi la destra ha cavalcato tutta questa storia veramente in tutti i sensi, per interessi anche di bottega, oltre che in qualche modo strategici. Nel 2010 Berlusconi rilanciò, che era tornato di nuovo al governo, rilanciò tutto il programma nucleare, che voleva costruire nuovamente le centrali nucleari in Italia, tant'è che si fece un referendum e fu vinto abbondantemente, ma in quella circostanza, proprio in previsione di questo rilancio del nucleare, varò quella legge, quel decreto legge che ho nominato prima, decreto legislativo, non era un decreto legge, 31 del 2010, in cui la parte, poi successivamente la parte che riguardava le costruzioni di nuovi impianti nucleari fu abolita, perché il referendum abolì tutto, ma restò quella parte, ed è tuttora vigente, in cui si assegnava a Sogin tantissime, tutto, si assegnava tutto, che prima non era così, e compresa appunto la scelta del sito e la campagna informativa. E siamo a combattere quindi con questa legge, con questa situazione che è figlia di quella legge, figlia di quei governi, in particolare per quanto riguarda il deposito, e figlia comunque di un attendismo politico che a questo punto però coinvolge tutti, non solo il centrodestra, coinvolge anche il PD e tutti gli altri che sono venuti dopo, perché di questa coda fastidiosa del ciclo nucleare non si sono mai voluti occupare debitamente. Lo diciamo con chiarezza, per loro è sempre stato un fastidio. Chi gli diceva: ma lì c'è il problema dei rifiuti, ci stanno una quindicina di depositi temporanei in Italia che non vanno bene perché non sono siti adatti, perché la roba è messa in fusti che non vanno bene, perché questi fusti si corrodono, perché eccetera eccetera eccetera, i terremoti, quello quell'altro. Sì, è vero, è una situazione precaria, va sanata, e questo si dice, come rammentavo prima, da metà degli anni 90, ma concretamente nessuno ha voluto portare a termine questa cosa, perché è una cosa impopolare, ovviamente, perché nessuno vuole delle porcherie nel proprio cortile. È umano, è comprensibile, ma quello che non è comprensibile è che in 25 anni nessun governo ha avuto la correttezza che dovrebbe avere nei confronti dei propri cittadini e cittadine di informarli. Non si è mai fatta una campagna vera di informazione per spiegare non tanto come è fatto il deposito, se c'ha le travi dritte, incrociate, se c'ha che tipo di... sì, anche quello, ma soprattutto che cosa vogliono dire le radiazioni, quali sono i rischi, come bisogna maneggiarle, che cosa contengono, da dove vengono, e compagnia bella. Cioè rendere veramente edotta la popolazione dei rischi reali che tutto questo comporta, e di come teoricamente, perché fattivamente gli esempi a disposizione poi nel mondo non è che siano tanti, e come teoricamente ci si può difendere da queste radiazioni, da questi rischi, e quindi consentire, mettere in grado la popolazione, dopo averla ben istruita e documentata, di decidere se vale la pena correre questo rischio o no, perché questa è la forma corretta, no? Poi perché le altro tipo di soluzioni, che purtroppo sono ancora sulla bocca di molti, ma perché non le mandiamo da un'altra parte, perché non le, qualcuno poi è vissuto di tutto, spariamole sul sole, non lo so, c'è stato un periodo una ventina d'anni fa che girava per l'Italia un certo Giorgio Comerio, che è un ingegnere che propagandava una soluzione sottomarina, cioè inserire questa roba in una sorta di siluri o missili, venivano chiamati in vario modo, che estremamente pesanti, che venivano fatti calare nelle profondità marine molto alte, 6-7 mila metri, 5 mila metri, cose di questo tipo. Il peso stesso di questa roba, arrivando giù sul fondale marino, avrebbe penetrato il fondale marino, e quindi quella roba stava lì e se ne lavavano, ce ne lavavano tutti le mani. Insomma, un'ipotesi folle per molti aspetti, ma che ha nutrito le pagine dei giornali, se non altro per, non solo per la follia, ma anche, no, perché alla fine qual è l'atteggiamento più semplice e consolidato in queste circostanze? C'è una telefonata. Pronto?
Sì, pronto, ciao. Una domanda, che perché l'altra, qualche giorno fa, facendo così zapping sulla televisione, ho visto ricomparire Pecoraro Scanio, no? Che è stato fra l'altro ministro d'ambiente, insomma, per un po' di tempo, eccetera. E lui, quando a domanda specifica, diciamo, su come bisognava comportarsi con questa storia delle scorie, ha risposto dicendo: vabbè, dice, qui noi abbiamo queste due componenti, quelle a bassa intensità e quelle a alta intensità, insomma, semplifico, eccetera. Dice, la prima cosa è spacchettare queste due cose, perché quelle a bassa intensità, diciamo, ce le possiamo tenere, quelle ad alta intensità, riesco a mandarle comunque fuori, ci costa comunque di meno, in fondo non ce l'abbiamo manco così tante, e questa, diciamo, era la soluzione. Niente, te volevo chiedere un attimo solo se rispetto a sta cosa, se è un'ipotesi che diciamo sta girando, che questa può essere la soluzione che propongono, diciamo, per la soluzione per risolvere questa questione, insomma, che poi non si è risolta, penso sia risolvibile. Vabbè, ti saluto e ascolto per radio.
Ok. Allora, purtroppo non è solo Pecoraro Scanio, insomma, è quella cerchia molto simile a Pecoraro Scanio, che interpreta anche una stagione dell'ambientalismo italiano, che è su questa lunghezza d'onda. Ci metto per esempio anche Greenpeace o Legambiente. Perché? Perché convergono più o meno in una maniera sfumata, no? fra loro, non perfettamente identica, a questo tipo di soluzione, e cioè dire: dividiamo il problema, perché la gente ha paura soprattutto dei rifiuti ad alta attività, perché lì sono ovviamente concretamente più pericolosi, durano molto più nel tempo e così via. Allora, qual è la soluzione di comodo concepita a tavolino? Sottolineo questo e poi spiego perché. È quella di dire: va bene, teniamoci quella roba che quantitativamente è anche di più, però meno pericolosa, il resto mandiamolo da un'altra parte. Qual è quest'altra parte? E qui nessuno c'ha il coraggio di dirlo, no? E questa io la definisco una bassezza, proprio come approccio politico, ma anche culturale, perché quest'altra parte che non è identificata è auspicata da tempo da chi? Anche da governi europei che hanno una decina d'anni fa, forse anche più, messo su un consorzio che si chiama ERDO, che in sigla vuol dire ricerca di un sito comune, intracomunitario, quindi tra i paesi dell'Unione Europea, per trovare un sito unico, una località unica dove mettere i rifiuti radioattivi, soprattutto di terza categoria, ovvero quelli ad alta attività. Allora, su questo ci stanno lavorando varie lobby, soprattutto lobby politiche, diciamo, da questo punto di vista. Però a tutt'oggi, e ripeto, sono più di 10 anni che ci lavorano, c'è anche l'Italia tra i paesi, c'è l'Italia, l'Olanda, la Danimarca, insomma ci sono vari paesi che contano nell'Unione Europea, però a tutt'oggi non si è prodotto niente. Ma è comprensibile per due motivi. Uno è che da un punto di vista etico non si capisce perché si dovrebbe individuare un paese, perché a questo punto non è solo individuare un'area, l'area starà dentro una nazione, dentro un paese, che dovrebbe dichiararsi contento o comunque interessato, diciamo, perché poi tutto questo ha un costo evidentemente, è anche un indennizzo, a ospitare questa porcheria. Che a questo punto sarebbe tanta, perché da tutta Europa arriverebbero i rifiuti radioattivi, e guardate che sono tanti se mettiamo insieme quelli dell'Europa, cioè facciamo quantitativi impressionanti anche come peso, metri cubi, ma soprattutto impressionanti dal punto di vista del contenuto radiologico, insomma, perché pensiamo alla Francia, pensiamo alla Germania, un pezzetto anche alla Spagna, che hanno avuto per lungo tempo e hanno tuttora centrali nucleari in funzione, pensiamo a quantitativi di rifiuti impressionanti. Allora, con che coraggio uno va a dire, che ne so, la Bulgaria, no? Perché poi non è la Germania che si candida, non è la Francia, non è l'Italia che si candida a questo, parliamoci chiaro, diciamole le cose come stanno, no? Non so i paesi che contano di più che si candidano ad ospitare una infrastruttura europea del genere. Semmai la scelta non può che ricadere, oltre che per criteri tecnico-scientifici, quindi di nuovo la geologia e tutti gli altri, idrografia, tutto quello che vogliamo, ma poi ci sono criteri di opportunità, cioè quali sono i paesi che hanno più bisogno di soldi, perché diventa solo questo il meccanismo, no? E quindi vai a pensare ai paesi, ai nuovi entrati dell'Unione Europea, che in cambio di un congruo rimborso, indennizzo, sarebbero disposti a ospitare questo. Ma è un'operazione che comunque fa schifo, non so come, perché e tra l'altro è un schifo che è stato recepito dalla normativa europea tuttora in vigore, che è da questo punto di vista molto rigorosa, e dice semplicemente, articolandolo bene, specificandolo bene, che le porcherie prodotte nel proprio paese, ogni paese se le deve tenere, non può mandarle da un'altra parte. E badate bene, questo non vale solo per i rifiuti nucleari, a maggior ragione per i rifiuti nucleari, ma vale per tutti i rifiuti. Oppure ci dimentichiamo, come fanno questi signori che tirano fuori queste ipotesi, che il traffico dei rifiuti di qualsiasi tipo, tossici, non tossici, quello che vogliamo, è un'attività diciamo non solo illecita, ma che fa un sacco di danno, e poi ci stracciamo le vesti perché scopriamo, che ne so, che vengono mandati in Tunisia oppure in Eritrea, Somalia, ricordiamoci tutti, no, l'episodio Ilaria Alpi che si dice indagava proprio su questi aspetti, i traffici di rifiuti o le navi affondate con i rifiuti, insomma siamo un paese pieno di queste vicende. E ogni volta che accadono, le anime belle si stracciano le vesti e dicono: ah, che schifo, ma non si fa così, ma ci mancherebbe altro. E poi però pretendiamo per i rifiuti nucleari di avere un comportamento diametralmente opposto, che è quello di dire: beh, visto che è difficile risolvere questo problema, allora facciamo in modo che di dividerlo il problema, no? Noi ci teniamo le cose meno pericolose, poi troviamo un posto che insomma in qualche modo glielo facciamo accettare, ti faccio una proposta che non puoi rifiutare, come era nel linguaggio della malavita di un certo tipo, e le mettiamo tutte lì. Ma insomma, ma si può affrontare, se gli esponenti politici dell'ambientalismo o della ex classe politica come Pecoraro Scanio, insomma, che ricicciano Pecoraro Scanio, sì, che ricicciano così, hanno questo profilo, ma come poi si può pretendere che la popolazione dei comuni, dei contadini, degli agricoltori, degli artigiani, quello che volete, abbia poi atteggiamenti diversi, per cui vedete come sono bruti, non ne vogliono sapere, non ne vogliono sentire parlare. Ma se voi stessi date questo esempio, poi veramente è difficile mettere insieme le capre e i cavoli, perché veramente di questo si tratta. Insomma, se siamo i primi, se sono i primi a dare questo tipo d'esempio, dice, buttiamole addirittura al di fuori dell'Unione Europea, perché dietro questo discorso del deposito unico europeo, cioè entro l'Unione Europea, ammesso che ci si arrivi, e secondo me no, perché dovrebbero veramente stracciare tutti quelli che sono i criteri oggi in vigore e dire che allora è possibile esportare i rifiuti. E qui c'è una sotto ipotesi, cioè sotto a questa ipotesi ce n'è un'altra, che se non riusciamo a trovarlo dentro l'Unione Europea, l'Unione Europea fa un accordo extraeuropeo con un paese extraeuropeo, e qui le ipotesi allora veramente cominciano, no? Paesi come il Kazakistan, l'Uzbekistan, queste parti qui dell'Oriente europeo, ormai sotto l'influenza, sotto l'area, diciamo, geografica, che è più verso, spostata verso la Russia e compagnia bella, questi, tra l'altro tutte ex repubbliche sovietiche, dove lì che volete che, insomma, lì sono una massa di pecorari, insomma c'è un atteggiamento, quindi gli andiamo a dare questa roba, a scaricarla lì questa roba e così via, tanto che volete, quelli già vivono male. Poi insomma è noto che in Russia ci sono zone estese di territorio che sono state interessate da queste vicende, tutte interne alla Russia ovviamente, quindi in fondo è situazioni già deteriorate, non andiamo a aggiungere niente. Tutto questo, oltre il fatto che fa, ripeto e sottolineo, veramente schifo avere in testa idee di questo genere qua, ma si scontra anche con delle difficoltà altrettanto insormontabili dal punto di vista della realizzazione per motivi di sicurezza. Ma ce lo immaginiamo un trasporto di questa roba che dura decenni, perché decenni ci vorranno, ammesso che si trovi un sito, a spostarla dai vari paesi europei per portarla nell'unico posto riconosciuto e certificato per ospitarle, i trasporti di materiale radioattivo di questo tipo che attraversano tutta l'Europa. Ma è veramente sfidare, allora sì, le leggi della sicurezza, i rischi e così via. Tutte queste cose ci si passa sopra, poi basta avere il microfono davanti, una telecamera, e si sparano stronzate di questo tipo qua, letteralmente, insomma, senza che poi nessuno gli dica: ma non ti vergogni a dire queste cose, ma dove le sei andate a pescare, insomma, che ti sei fumato per... prima di dirle, insomma, di presentarle come plausibili, percorribili al pubblico, insomma. E poi sono quelli che dicono: la sicurezza, per carità, la trasparenza, tutte queste cose qui. Ecco, veramente abbiamo a che fare in questo momento anche con questo tipo di cose. Cioè, quindi da un lato abbiamo l'opacità al solito del potere, che ti dice: te do 60 giorni, fammi come voglio vedere, fammi ride, fammi commenti, no? Se io ci ho lavorato decenni, ho tirato fuori sta roba, adesso fammi ride, vedemo che sei capace di dire. Questo è proprio detto alla romana e in poche battute. E dall'altra poi, da quelli che dovrebbero essere, se non alleati, perlomeno persone ragionevoli, in grado di riflettere, di ponderare, no? Di trovare, no? Ti dicono: ma no, che problema c'è? Tanto è quasi a lanciare un messaggio, un amico proprio al potere, dice: vabbè, io te li tengo buoni questi, purché tu gli dici che tanto questa roba prima o poi la portiamo da un'altra parte, insomma, no? Con tutte le difficoltà che ho sottolineato e così via. Ecco, le cose, per rispondere alla domanda del compagno, stanno in questi termini: non è percorribile, chi lo dice mente, per motivi anche tecnici, e l'ho spiegato, primo fra tutti quello di prevedere un trasporto, quantità, numeri di trasporto e quantità di materiale radioattivo che attraversano confini, territori, le Alpi, le gallerie, l'accidente che ci spacca, eccetera, eccetera, per portarli da una parte, quindi moltiplicazione dei rischi. E poi tutte le altre controindicazioni, che sono anche di carattere formale e cioè quelle di cassare completamente la normativa vigente che risponde a criteri che hanno una loro validità e quindi proprio stracciare tutto, perché alla fine il punto di vista occidentale dei paesi più ricchi, più abbienti, che non, questa roba l'hanno prodotta, l'hanno voluta a suo tempo e adesso se ne devono disfare, e vabbè, le gettiamo ai poveracci della terra, insomma, così come se mandavano la Cina a un certo punto disse basta, quanta roba è stata mandata in Cina, di scarti, di lavorazione di ogni tipo, che anche tossici, pericolosi e così via, dico la Cina, ma chissà quanti altri paesi del mondo, insomma, no? Ecco, allora siamo su questa falsa riga, e questi se poi si definiscono ambientalisti, insomma, no? Ecco, allora, teniamolo ben presente. Allora, come se ne esce? Così chiudiamo questa mattinata, poi ci torneremo, insomma, di volta in volta su questo argomento. Dicevo prima che qui anche a livello parlamentare alcuni si stanno muovendo per allungare i tempi della consultazione e quindi invece di 60 giorni farli diventare 120 giorni, ma questo non è assolutamente sufficiente, non risolve il problema, perché comunque la roba che deve essere commentata, cioè la mole di documenti che deve essere prima esaminata e possibilmente compresa, perché non basta solo leggersela, bisogna pure capirla, perché se devi fare un commento devi capire quello che c'è scritto e poi fai le tue controdeduzioni. Quindi questa è una difficoltà concreta, e non bastano 120 giorni, non basta manco un anno. Se prima non hai fatto capillarmente, comune per comune, hai individuato 67 comuni, bene, per questi 67 comuni devi fare una campagna, sospendi tutto l'iter procedurale, fai una campagna informativa su queste aree che hai individuato, capillare, ci mandi non la Sogin perché non è adatta e poi dico perché, ma ci mandi, fai un pool, una task force, si può chiamare come si vuole, di persone competenti, pazienti, disposte, che vanno lì, si mettono a spiegare tutto quello che c'è da spiegare, a sentire le domande, a volte anche semplici, banali, ma sono le domande giuste che fa il soggetto, la persona che non sa assolutamente niente di sta roba, però ti dicono guarda fa male. E vedi un po', beh, se fa male voglio capire allora che rischi corro, perché eccetera eccetera, ecco. E fatto questo, che richiederà il tempo che richiederà, allora si può parlare di fase di consultazione, cioè mettere in condizione veramente le persone di potersi fare una loro idea, assistiti, non assistiti, se ognuno si troverà il suo esperto, se eccetera, non è questo il problema, è che questo sì deve essere il mezzo unico e trasparente per arrivare almeno a dire adesso fate i vostri commenti, vi ho spiegato tutto, cioè avete i documenti eccetera eccetera, e adesso potete fare i vostri commenti, che i quali potrebbero anche risultare gli stessi di adesso, cioè non ne voglio sapere, adesso ti dico non ne voglio sapere perché non so niente, non capisco niente e di prima acchitto rifiuto questa roba, ma potrebbe anche succedere dopo che la popolazione è stata adeguatamente informata, perché comunque non solo non l'hai convinta, ma soprattutto l'idea che si è fatta tra rischi e benefici, ammesso che benefici ci siano, e in questo caso sono benefici economici, le contropartite che vengono date, gli indennizi e così via, alla fine decide comunque di non accettare una cosa del genere. Beh, dici, allora che fai? Che questi sono i rischi della democrazia, se non la chiamate in un altro modo. Questi sono i rischi della democrazia, che io dove, e alla fine mi dici no lo stesso, e poi non lo so, poi si vedrà, ma insomma se un paese, se un governo che si dice democratico, trasparente, non è disposto a correre questo, e finora nessuno l'ha voluto fare, e allora di nuovo si fa finta di, si bara eccetera eccetera. A questo proposito, allora c'è una organizzazione di movimento che alcuni ricorderanno, perché è attiva fin dai tempi appunto di Montalto, di Castro, di tutte le notte antinucleari, che ci sono state in questo paese negli ultimi, ormai siamo quasi a 50 anni, insomma dai primi vagiti del movimento antinucleare, e ha scritto una lettera e l'ha inviata a tutti e 67 sindaci dei comuni interessati affinché la sottoscrivano se la condividono. È una lettera indirizzata ai presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio, ai due ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico e, per conoscenza, ovviamente ai dirigenti di Sogin, perché è Sogin l'intestataria di tutto questo processo, in cui si dice, non ve la leggo tutta, si troverà sui siti web di vario tipo, perché questa lettera, oltre che ai sindaci, è stata messa a disposizione anche di chi la vuol firmare, associazioni di movimento, comitati territoriali, eccetera eccetera, in cui praticamente rivolgendosi a queste personalità politiche che ho nominato si dice questo. In pratica, voi avete messo questo, Sogin hai messo questo avviso il 5 gennaio e ci sono 60 giorni di tempo. Dice, innanzitutto chiariamo una cosa, voi senz'altro sapete, rivolgendosi a Presidente del Consiglio, Ministri e Presidenti di Camera e Senato, che questa carta era già stata formalizzata 5 anni fa, nel 2015, era stata esperita la procedura tecnica di individuazione, sottoposta al vaglio dell'ISIN e di ISPRA, cioè le agenzie di sicurezza eccetera eccetera, ha avuto l'ok, era pronta per la pubblicazione. Questa pubblicazione 5 anni fa è stata sospesa, non è stata fatta, e di questa carta, che è diventata un mistero, non si è avuto più traccia, è stata messa da qualche parte. I motivi non sono mai stati resi noti del perché questa si è interrotto questo iter procedurale. Allora gli si dice, voi sapete che questa carta doveva essere era pronta 5 anni fa e 5 anni fa doveva essere pubblicata, e invece è sparita, e adesso ce la riproponete così a freddo. E dice, quindi, preliminarmente a qualsiasi altra considerazione, bisognerebbe chiarire del perché di questo ritardo. Però se lo chiediamo a Sogin, dice la lettera, è evidente che Sogin ci dice, beh, io non sono responsabile di questo stop, questo arresto della procedura non dipende da me, è dipeso da, e non ti dice certamente di più. Che vuoi che ti dica Sogin? Perché non l'hai pubblicata 5 anni fa? Dice, ma io ero pronto a pubblicarla, non è dipeso da me la non pubblicazione. E allora qui c'è subito la prima puntualizzazione nei confronti di questi personaggi politici, e cioè che questa consultazione pubblica è stata concepita in termini incoerenti e con le raccomandazioni e le migliori pratiche internazionali, in questo caso leggo testualmente, e affidata a un soggetto non adatto ad assolverla, e cioè a Sogin. Perché Sogin, alla prima domanda, dice, voi potete fare a Sogin tutte le domande. Allora la prima domanda che viene spontanea da fargli è, dice, Sogin, mi dici perché non l'hai pubblicata 5 anni fa? L'hai pubblicata tu oggi questa carta? Perché non l'hai pubblicata 5 anni fa? E Sogin ci dice, non dipende da me. E allora io gli rispondo, ma allora che ci stai a fare? Sei qui per rispondere alle domande, però la prima domanda che ti faccio non sei in grado di rispondere. Quindi, per favore, togliti di mezzo, fammi parlare con chi è in grado di dare risposte. È elementare, diceva Sherlock Holmes. E poi nella lettera si fa riferimento a che cosa? A una serie di convenzioni internazionali, come quella di Aarhus, alle direttive europee, in cui si parla di trasparenza e informazione alla popolazione, ma soprattutto si fa riferimento a un documento ufficiale del governo italiano editato 3 anni fa, Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, che dice come devono essere fatte le consultazioni pubbliche in Italia. E allora si parla e lì ci sono elencati i principi, e quindi tra i principi c'è la chiarezza, l'imparzialità, l'inclusione, la tempestività, poi ce ne sono parecchi altri, ma la lettera ovviamente non li cita tutti. E gli si dice: ma secondo voi, onorevoli ministri, presidente del Consiglio, vi sembra che quanto sta succedendo, cioè questo avviso pubblico emesso da Sogi che dice avete 60 giorni di tempo per fare commenti a queste cose, corrisponda a questi principi che voi stessi avete licenziato e che la Sogi ha recepito, perché questi principi li mette in allegato tra i documenti di riferimento? Cioè, vi sembra che qui c'è stata tempestività, inclusione, imparzialità e trasparenza, e soprattutto, citando uno dei principi, si dice, uno dei principi è quello della completezza e facilità di comprensione anche per chi non possiede le competenze tecniche. Ecco, questo è uno tra i principi: deve essere garantita la completezza e la facilità di comprensione della consultazione, in questo caso dei documenti messi a disposizione da Sogin, anche a chi non possiede le competenze tecniche. E vi sembra che in questo caso sia così? No, assolutamente no. Per cui, alla fine, cosa si dice a questi signori? Che qui c'è una citazione che voglio spiegare, no? Perché qualcuno, c'è una frase latina che dice: voi oggi ci presentate sta roba, ci dite 60 giorni, la risposta che diamo è non debemus, non possumus, non volumus, che è messo non possumus, sì, non possumus, non volumus, che è messo in latino non per sfoggio, ma perché questa è una frase celeberrima che Papa Pio VII disse al delegato di Napoleone che era venuto a Roma a dirgli, ha detto Napoleone che devi consegnare a lui e quindi alla Francia tutte le terre dello Stato Pontificio, e il Papa gli rispose così: non dobbiamo, non possiamo, non vogliamo. Allora qui la fattispecie è analoga, perché in qualche modo lo Stato sta dicendo ai sindaci e ai cittadini dei comuni interessati: datemi sto pezzo di terra. E è giusto che i cittadini interessati, soprattutto in queste condizioni, rispondano: non dobbiamo, non possiamo e non vogliamo. Io adesso non so se questa sfumatura la capiranno gli esponenti politici allorquando gli arriverà sta lettera, però insomma la lettera conclude così: noi cittadini, sindaci, associazioni interessati dalla localizzazione e costruzione del deposito nazionale dei rifiuti, per quanto sopra esposto, riteniamo impraticabile lo svolgimento di questa consultazione pubblica, la cui buona riuscita risiede a questo punto solo nelle vostre mani. Per le funzioni e i poteri che voi rappresentate, è nelle vostre facoltà promuovere quanto necessario per cambiarne le modalità di svolgimento, emendando il decreto legislativo 31/2010 nelle seguenti parti: modifica del paragrafo 3 articolo 27, introducendo preliminarmente alla fase di consultazione pubblica una campagna informativa dedicata alla scelta del sito e alle tematiche dello smaltimento e immagazzinamento dei rifiuti da svolgersi in ognuno dei 67 comuni indicati nella carta. E ulteriore richiesta è modifica, sempre in riferimento a quel decreto legislativo, del comma A, paragrafo 1c, individuando in sostituzione di Sogin una figura terza di natura istituzionale tale da garantire alla pubblica opinione che tutte le scelte tecnico-gestionali ubbidiscano ad una logica di interesse generale, che non siano o appaiano in conflitto con esigenze di carattere aziendale, che sappiano diffondere un'informazione corretta e trasparente su tutta la tematica dello smaltimento dei rifiuti e che dispongano dell'autorità e indipendenza necessarie a gestire la delicata fase di trattativa con le comunità locali. Quindi sono richieste precise, non è generico dateci più tempo. No, si dice: non si può fare se non fai una campagna informativa e se non togli di mezzo soci. E queste sono richieste specifiche. Conclude la lettera dicendo: in assenza di questi presupposti ci appare compromessa ogni possibilità di partecipazione a questa consultazione pubblica. In pratica gli si dice sarebbe una presa in giro. Ecco, questa lettera è stata inviata, bisognerà vedere insomma se ci sono sindaci che la condividono, se la sottoscrivono, la inviano, e lo stesso vale per associazioni, comitati, movimenti e così via, che già stanno dando in un certo numero le loro adesioni. Poi verrà ovviamente pubblicizzata anche il tipo, il numero di adesioni, e la lettera circolerà ancora. Ovviamente crisi di governo, cambieranno i nomi, perché qui ci sono ovviamente i nomi di presidenti di Camera e Senato, quelli non dovrebbero cambiare a meno di elezioni anticipate. Potrebbe cambiare il presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, e Stefano Patuanelli e Sergio Costa, che sono rispettivamente ministro dello sviluppo economico e della tutela dell'ambiente. Pazienza, si cambieranno i nomi dei nuovi ministri e del presidente del Consiglio, ma il contenuto della lettera resta, la sua validità resta, il suo indirizzo resta, perché in questo momento qualsiasi tipo di partecipazione ai commenti, cioè mettersi là a leggere questa roba e scrivere dei commenti, non solo è tempo perso, ma è un'impresa oltre che difficile, un'impresa, un atto che va a legittimare questa procedura. Perché scrivere un commento significa che tu l'hai accettato questo modo di procedere, e invece va rigettato in blocco. Non è possibile, un governo, uno Stato democratico, trasparente, tutto quello, l'ambaradan che si mette sempre a orpello di quello che è lo stato delle cose, il modo di governare, è assolutamente sconfessato, non ha niente a che vedere con quello. Per cui o capiscono questo, o se no qualsiasi forma di partecipazione, anche la più critica, la più avversa a questa decisione, è un avallo di questa procedura, e questo viceversa è quello che va fatto capire, è quello che va respinto. Quindi no assolutamente a questo. Poi se lo capiscono e la cambieranno, poi si discuterà. Intanto fate questa campagna informativa, fate quello che non avete fatto in 25 anni, poi ne riparliamo. E direi che insomma oggi non so se ci sono telefonate, che i compagni ascoltatori e ascoltatrici che vogliono intervenire, se no insomma poi rimandiamo il proseguo alle prossime settimane, sperando che nel frattempo vengano anche notizie di attività significative, di iniziative anche, no, su questa problematica, che insomma, come vediamo, è assolutamente scomparsa dagli organi di informazione, e perché, come ho detto, è un argomento che dà fastidio. Non se ne vorrebbe proprio dai politici agli amministratori locali, a tutti, eccetera, eccetera. Ah, un'altra volta con sta storia, ma perché non la mandano all'ECO? Perché non trovano una soluzione? Qual è il commento più facile? Perché non trovano una soluzione? Siamo tutti scemi, insomma. Come? Che ci vuole a sistemare questa roba, no? Il fastidio, è un fastidio che non possiamo evitare. Questo proprio come approccio così tranquillo, meditato e sereno, è un fastidio che non si può evitare. Purtroppo è stata prodotta, il passato è stato quello che è, anche nucleare in Italia, fortunatamente due referendum e un grande movimento antinucleare in questo paese l'ha stoppato, ma quello che è rimasto in qualche modo va sistemato. Per sistemarlo bisogna ragionarci sopra e non accettare supinamente quelle che sono queste imposizioni da parte del governo, in questo caso il governo Conte e i ministri competenti.
Eccoci allora alla conclusione di questa mattinata. Come sempre potete riascoltare o ascoltare, se non le avete seguite tutte, le corrispondenze redazionali di questa mattina. Con questo vi salutiamo, o almeno dalla diretta, e vi lasciamo alla musica, ma non prima di avervi ricordato ancora che per contattare Radio Onda Rossa potete telefonare allo 06 49 17 50, mentre se volete scriverci, ondarossa@ondarossa.info. Poi se volete mandarci anche